Allora, adesso ci sono altri aspetti, non so se vuoi passare alla questione delle varianti di cui si è parlato, delle varianti del virus, del resto scontate, no? Perché i virus così si comportano.
Beh, anche in questo caso prendiamo spunto dai titoli dei maggiori organi di informazione, no? Qui in Italia proprio ieri il titolo diffuso riguardo a questa materia ovviamente era quello che il vaccino di Pfizer e Moderna, che sono i due maggiormente diffusi in questo momento, a parte quello russo, lo Sputnik, e i titoli dei giornali dicevano che questi due vaccini resistevano anche alle nuove varianti del virus che si sono presentate negli ultimi mesi in varie parti del mondo, e quindi con un messaggio da un lato tranquillizzante, anche al solito di implicito apprezzamento, quindi di valorizzazione di tutto questo lavoro fatto da queste case farmaceutiche, quindi evviva la scienza, anche questo è, diciamo, sensazione a contorno, no? Materia di accompagnamento sempre in questi casi. Però un altro organo di informazione, forse uno dei più noti al mondo, il New York Times, proprio in un articolo di ieri diceva quasi la cosa opposta, e cioè che niente affatto, non si ha assolutamente sicurezza che questi vaccini siano resistenti e quindi adatti anche alle nuove varianti che si presentano, per una serie di motivi che adesso andremo proprio a leggere da questo articolo del New York Times. Al solito il New York Times su questi argomenti fa degli articoli molto lunghi, con dovizia di particolari, insomma, però il pregio è che sono anche molto didascalici, proprio, quindi sì, comprensibili. E quindi comincia col dire che questi due produttori di farmaci hanno, questa è l'apertura dell'articolo, Pfizer e BioNTech hanno riferito lunedì, ieri mattina, che i loro vaccini, sebbene ancora efficaci, offrono meno protezione contro una variante di quelle che è in corso, e hanno quindi iniziato a rivedere i loro piani per respingere questo agente patogeno in continua evoluzione. Moderna e Pfizer hanno sottolineato che i loro scienziati prendendo atto che il virus sta cambiando più rapidamente di quanto si pensasse, e che questo fatto potrebbe continuare a svilupparsi in modo tale per cui queste continue evoluzioni del virus facciano sì che la risultante finale di queste evoluzioni sia in grado di eludere i vaccini che oggi sono in commercio. Quindi questa è una preoccupazione che viene dall'interno stesso e del mondo scientifico, ma anche delle stesse due case farmaceutiche, nonostante abbiano ribadito che comunque per la variante inglese, che è più, si è visto più contagiosa dell'altra, però secondo loro la formula dei vaccini messi in commercio ne è ancora sufficientemente adatta a contenere, diciamo così, anche questa variante, a respingere questa variante inglese. Nello stesso tempo la Merck, che è non è l'abbreviazione della Merkel, ma è una grande società farmaceutica, una multinazionale, e proprio ieri ha annunciato di aver abbandonato del tutto, dice final, proprio usa un termine che significa hanno abbandonato del tutto, quindi rinunciano sostanzialmente a proseguire le ricerche su due vaccini sperimentali contro il coronavirus. dicendo che non hanno prodotto una risposta immunitaria abbastanza forte contro la prima versione del virus, quella cosiddetta cinese di Wuhan, quello che sia, che era stata la prima a essere sequenziata. Quindi loro hanno proprio si tirano fuori da questa battaglia, e chissà quanti altri saranno, perché se ci ricordiamo 2 mesi fa si annunciava anche qui con sommo gaudio che c'erano un centinaio di vaccini in sperimentazione in varie parti del mondo, di cui una piccola parte era riferita non al mondo occidentale, quindi c'erano le versioni russe dello Sputnik e poi c'erano quelle cinesi, Sinovac, e anche lì in varie versioni, oltre che a quelli cubani. Il resto, la gran parte, era tutto appannaggio di imprese multinazionali appartenenti più o meno a Big Pharma, insomma, cioè la Johnson & Johnson, la Merrill Lynch, c'è di tutto, insomma, in questo, Eli Lilly, no? Che sono sempre questi nomi che operano in campo farmaceutico ma anche chimico. E quindi la rinuncia della Merck è molto significativo, appunto, e chissà che non ce ne saranno altri.
È importante sottolineare questo dato, che se non sbaglio la Merck stava sperimentando un vaccino a virus inattivo.
Non me lo ricordo.
Sì, mi pare di averlo letto, quindi un altro tipo di vaccino. Ma quello che il fatto che viene evidenziato è che, e l'abbiamo già detto pure troppe volte, è che in genere la sperimentazione di un vaccino dura anni. Addirittura quello per quanto riguardava l'Ebola è stato sperimentato per 16 anni, perché poi, oltre ad andare molto cauti, con calma, eccetera, sebbene si sia detto che appunto qui lavorava gente 24 ore su 24, tantissime persone, eccetera, anche perché, aggiungo, ci sono anche problemi che si possono verificare a lungo termine, non immediatamente, in quest'arco di tempo di pochi mesi in cui queste grosse aziende hanno sperimentato. E soprattutto c'è anche l'aspetto, scusami se perché stavo rispondendo al telefono, forse l'hai detto, che a questo punto, in questa che oggi sul manifesto Andrea Capocci chiama forsennata corsa al vaccino, poi alla fine anche, ecco, appunto, altri tipi di vaccini che si stanno sperimentando comunque nel mondo. E a quel punto, cioè, se diciamo fatte con tutti i crismi, possiamo anche dire così, richiedono però più tempo, a quel punto sei tagliato fuori, e siccome la Merck, come altre grandi industrie che magari non abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, perché io la Pfizer sì la conoscevo di nome perché qualche medicinale mi è capitato sotto le mani, ma insomma non, a questo punto si tirano fuori, perché arriverebbero probabilmente a giochi già i giochi sono fatti, figuriamoci fra qualche mese o qualche anno.
Beh, qui però magari lo facciamo alla fine, scatta un'altra ipotesi che probabilmente qualcuno ha già adombrato, e cioè che queste case, prendiamo la Sanofi per esempio, Sanofi Aventis, che è un francese, non solo francese, anche la Sanofi aveva presentato insomma una campagna di sperimentazione di un vaccino, come la Merck, come parecchi altri. Beh, la Sanofi è in estremo ritardo, e anche qui, se non annuncia di essere uscita fuori dalla gara, poco ci manca. Allora, la domanda è: questi fanno parte di una consorteria internazionale che gentilmente viene chiamata Big Pharma, no? Più o meno, per identificare questo complesso enorme, che è tra l'altro quello che è il più redditizio al mondo, no? Supera anche la...
Sì, supera addirittura gli armamenti.
Quindi è possibile che questi rinunciano? Allora, l'ipotesi che qualcuno fa e che è plausibile è che questi perdenti, tra virgolette, si mettano d'accordo con i vincenti e facciano e mettano in produzione sulle loro linee il vaccino, già quei vaccini già in commercio, magari con una compartecipazione, perché poi insomma dati i costi di produzione, che sono stati ampiamente ammortizzati non ci prendessero in giro nessuno, né scienziati, né amministratori, né imbonitori di vario tipo, questi costi sono stati enormemente ammortizzati, non solo perché su quelle piattaforme dei virus a mRNA, come sono Moderna e Pfizer, ci lavoravano da tempo e quindi era sperimentazione che era già in corso, non è stata concepita per questa evenienza, ma anche perché gli sono stati dati fior di miliardi di finanziamento dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, sia la BioNTech sia la Pfizer, per proseguire queste ricerche. Quindi quei $19 che si dice costi una fiala che ha 5 dosi, lo ricordiamo, una fiala di vaccino ha 5 dosi, della Pfizer, che costa $19-20, queste sono le cifre che girano, è proprio, anche se la produci come subappalto, si mette a produrre la Sanofi, la Merck, la Johnson & Johnson, si accordano fra loro una volta tanto e si mettono a produrre questa roba, ma voglia, ce n'è di grasso che cola per tutti quanti, quindi è una cosa da tenere in considerazione. Però insomma, su questi aspetti l'articolo del New York Times, che usiamo un po' come traccia in questa riflessione, dice anche altre cose interessanti, per esempio che un altro modo di mettere le mani avanti da parte di queste case farmaceutiche rispetto all'ipotesi terribile che le nuove varianti o le future varianti del virus siano tali da rendere inefficace il vaccino, allora cosa dicono? Beh, cominciamo a studiare come adattarsi alla variante. Il che cosa significa? Significa che studieranno o una terza dose, o come somministrare una terza dose del vaccino già attuale, e quindi sono altri soldi per loro, perché convinceranno i nostri soloni di qualsiasi tipo che ci governano che questa è la strada migliore e più efficace, oppure come per l'influenza normale ogni anno tireranno fuori l'aggiornamento del vaccino, no? Per cui questa diventerà una vaccinazione perenne come per la forma influenzale, con la differenza che qui ci saranno più pressioni per importerla, mentre quella anti-influenzale normale, insomma, la fa chi è anziano e chi vuole, non c'è un obbligo salvo particolari categorie, insomma, estremamente ridotte eccetera, ma è una, sì, una vaccinazione di massa, ma insomma fatta con questi criteri. Qui, per come abbiamo visto, c'è una sorta di feroce tendenza a renderla obbligatoria, e questa è la manna per le case farmaceutiche, perché ogni anno venderanno miliardi di dosi a tutto il mondo, sempre con le dovute differenze tra il mondo di sotto e il mondo di sopra, e quindi, ma questa è la scienza, questa, allora diciamolo chiaramente, sì, che siete insomma in parte impotenti, in parte siete dei millantatori, no? Perché avete fatto credere e in parecchi ci hanno creduto, soprattutto la classe politica, che avreste risolto tutto, insomma.
C'è anche l'altro aspetto, che per esempio la Pfizer non ha sperimentato sotto i 18 anni e la Moderna sotto i 16, ma sappiamo per esempio che, sicuramente per sbrigarsi, non so perché, ma sappiamo che per esempio ormai, insomma, è stato comunemente dichiarato che le persone giovani, anche se contraggono il virus, poi sono asintomatiche, ma non per questo non lo trasmettono, insomma. Quindi questo è un altro tipo di problema, oltre a quello che Peter Doshi per esempio ha denunciato, che i dati che sono stati forniti e che lui pure ha potuto leggere dalle case farmaceutiche sono estremamente carenti, parlava addirittura di 92 pagine, che è ridicolo a fronte di una sperimentazione su 40.000 persone, perché insomma ogni caso poi dovrebbe essere valutato, rivalutato nel tempo, per vedere poi, quindi è un work in progress, però quindi un work in progress significa, come dicevi tu, una sperimentazione continua. Il fatto di dire alle persone vaccinate che, a prescindere se abbiano fatto la prima o anche la seconda dose, che qualcuno ha detto che poi assicura appunto una garanzia totale, debbano continuare a usare tutte le precauzioni, non tanto per la possibilità di essere che pure per la stessa ammissione dei dati resi pubblici rimane in una percentuale, anche se dichiarata da queste aziende, molto bassa, quindi di poter contrarre il virus, ma soprattutto di poterlo trasmettere. Io credo che possiamo, se hai da aggiungere qualcosa, sì.
Ci sono altre cose, sempre insomma utilizziamo questo articolo del New York Times, come ho detto, molto lungo, no? Didattico. Allora, che entra, quando l'articolo entra nel merito di queste varianti, qui ce ne sono tre che stanno sotto osservazione da un mese o poco più di un mese, ma, e sono quella, la prima è stata la cosiddetta variante inglese, che insomma si è capito essere molto più contagiosa. Johnson l'altro giorno, il primo ministro, ha buttato là una frase terrificante dicendo che questa variante inglese era più letale del 30%. Poi insomma, abbiamo chiesto ad amici inglesi, ci assicurano che non è ubriaco, che non, insomma, quando parla non è, è sobrio, quindi o si era fatto di qualcosa o è proprio così intemperante, perché subito dopo sono arrivati a smentire questa sua frase che aveva terrorizzato l'Europa, un aumento della letalità del 30%. Sono arrivati i responsabili, vari scienziati inglesi, a dire no, che non era così, a tranquillizzare il tutto. Ma comunque già questa variante inglese, i confronti con il vaccino dicono che ancora qui la situazione si regge, nel senso che il vaccino è sufficientemente, diciamo, largo da coprire anche questo tipo di variante. Non è così per le altre due varianti che sono in circolo e che sono tutte indipendenti tra loro. Questa è l'altra cosa che dice questo articolo, ovviamente riportando le valutazioni di scienziati americani, lo stesso numero uno degli scienziati della Pfizer e di Moderna e così via, cioè la variante sudafricana e la variante brasiliana, dicendo che cosa? Che la variante trovata in Brasile ha molte mutazioni osservate della forma sudafricana, quindi per parecchie mutazioni sono identiche, ma l'evidenza genetica suggerisce che le due varianti si siano evolute indipendentemente e quindi altrettanto indipendentemente non si sa dove vanno a finire e come possono ancora evolvere. E poi non è affatto certo che queste siano le uniche varianti che circolano già nel mondo e noi scienziati, noi popolazione non lo sappiamo, perché il campionamento è ancora basso, nonostante le vaccinazioni fatte, nonostante tutti i tamponi, gli Stati Uniti hanno analizzato meno dell'1% dei suoi campioni, per dire, no? Dice l'articolo New York Times, quindi sono campioni molto poco significativi. I ricercatori della Moderna hanno esaminato campioni di sangue di 8 persone che avevano ricevuto 2 dosi di vaccino e 2 scimmie che erano state immunizzate. Gli anticorpi neutralizzanti, il tipo cioè che può disabilitare il virus, erano altrettanto efficaci contro la variante identificata in Gran Bretagna e quindi insomma come per il virus originale, diciamo, avevano la stessa efficacia, quindi il vaccino andava bene, ma con la variante sudafricana hanno riscontrato che c'è stata una riduzione di 6 volte, quindi 6 ordini di grandezza, dell'efficacia degli anticorpi insomma, cose, aspetti significativi per cui il dottor Sachs, che è uno dei responsabili della versione del vaccino Moderna, pensa a una variante del vaccino, in questo caso mirata sulla base della variante sudafricana, potrebbe essere utilizzata come richiamo un anno dopo per le stesse persone che hanno già avuto la vaccinazione. Quindi insomma è un continuo, dobbiamo renderci conto di questo e dobbiamo soprattutto metterlo sotto critica tutto questo aspetto, insomma.
Sicuramente lo riprenderemo anche con qualche interlocutore, e per adesso probabilmente riusciamo ad avere la corrispondenza sull'Iraq. Intanto vi diciamo che per oggi doveva esserci la sentenza in Cassazione in Francia su Vincenzo Vecchi, che era stato arrestato l'8 agosto scorso in Francia perché è colpito da due mandati di cattura europei per i fatti di Genova, diciamo così, e di Genova 2001. La Cassazione francese ha rimandato tutto alla Corte di Giustizia europea. Domani sicuramente ne parleremo con i compagni, insomma, che hanno costituito questo comitato, dopo aver sentito ovviamente gli avvocati, eccetera. Intanto adesso passiamo a parlare dell'Iraq, solo qualche istante proprio per prendere la telefonata.